Sembra che queste prime decisioni di Trump, che portano, rendono esecutive delle promesse fatte in campagna elettorale, siano state accolte molto male negli Stati Uniti e anche qui in Europa. Come commenti questo, Dario Fabbri?
Non credo siano state accolte molto male negli Stati Uniti. Se continuassimo a pensare questo, faremmo lo stesso errore che abbiamo fatto in campagna elettorale, cioè continuare a scambiare ciò che vediamo sui grandi giornali americani, sui grandi network americani, per la pancia del paese. Sono due questioni molto diverse. La pancia del paese, gli Stati Uniti è mediamente d'accordo col bloccare l'ingresso a paesi che, non so se soltanto perché musulmani, ma semplicemente perché attraversano guerre civili, eccetera, a loro avviso, intendo la pancia del paese, questo potrebbe essere una forma di deterrenza. Discorso ovviamente che si tratta di misure inefficaci e vagamente bizzarre. Ma al di là di questo, ripeto, credere che ciò che vediamo in televisione sui grandi network o leggiamo sui grandi giornali americani, che mediamente invece non sono letti negli Stati Uniti, che tutto questo corrisponda alla verità e alla realtà, ci confonde, ci porta a commettere errori strategici, esattamente come abbiamo fatto in campagna elettorale quando credevamo che Trump fosse un animale appunto isolato, estraneo alla cultura americana, mentre era assolutamente vero il contrario.
Ecco, Fabbri, una domanda, sono Leschinski.
Buongiorno.
Buongiorno. È vero, abbiamo commesso forse un errore, anche l'IMES spesso sottolinea il fatto, insomma, che l'errore di vista è stato principalmente il fatto di considerare i personaggi americani come degli europei, mentre invece europei non sono. Però queste decisioni hanno sicuramente, o devono avere almeno, una strategia politica dietro. Non si riesce a capire quale, però.
Diciamo che forse hanno una strategia politica, ma non ne hanno una geopolitica, cioè Trump deve, è quasi costretto da questo punto di vista, a dar seguito, come dicevate correttamente, alle sue promesse elettorali, che appunto hanno incontrato il favore della classe medio-bassa del paese. Da un punto di vista strettamente geopolitico invece si tratta di misure che non hanno moltissimo senso, cioè proviamo a spiegarci, gli Stati Uniti da sempre non accolgono i musulmani mediamente, non è una novità. Chi frequenta poi gli Stati Uniti ne ha contezza, gli immigrati musulmani negli Stati Uniti sono pochissimi rispetto a quello che accade in Europa, per dire un'ovvietà, non solo per diventare un rifugiato, un immigrato legale negli Stati Uniti, se sia di religione musulmana, la trafila è da sempre complicatissima, nulla di nuovo sotto il sole, tutti i paesi che hanno possibilità di scegliere la propria immigrazione tendono a prendere decisioni più o meno opinabili. Gli Stati Uniti lo fanno da sempre, da fino all'Ottocento, prima non volevano gli italiani, successivamente non volevano gli slavi, e ancora adesso vogliono un po' gli ispanici, ma non troppo, ma non vogliono i musulmani. Cioè un paese che può scegliere mediamente, per quanto crudele possa essere, da sempre si sceglie la sua immigrazione. E non siamo di fronte ad un nuovo fenomeno. La differenza è che questo tipo di decisioni si fanno sottovoce. Appunto, esistono da sempre, ma se ne discuteva così tanto, una decisione così plateale, scenografica, scioccamente scenografica, appunto tesa a ristabilire la veridicità di promesse da campagna elettorale, potrebbe esporre gli Stati Uniti a rischi maggiori di quanti benefici possa produrre, sia in termini strettamente materiali di possibili attentati sul suolo americano, ci mancherebbe altro, non ce lo auguriamo, sia in termini di soft power degli Stati Uniti, che evidentemente si mostra come un paese più adolescente di quanto non sia, o forse di quanto lo è realmente, alla ricerca da parte di Trump di successi meramente elettorali, cioè in vista anche delle elezioni di mezzo termine. Sappiamo che la campagna elettorale negli Stati Uniti è di fatto costante. Concluso soltanto sottolineando che si tratta in ogni caso di una misura temporanea che dura 3 mesi e che è già stata parzialmente, come immagino avrete ricordato ovviamente, messa in discussione da alcune sentenze federali e che probabilmente non potrà essere estesa sine die se non giungendo ad un'approvazione della legge da parte del Congresso, che non ci sarà, oppure superando sentenze avverse da parte delle corti federali.
Ecco, come ricordava bene Dario Fabbri, il bando di Donald Trump sull'immigrazione è stato fermato parzialmente da un giudice federale e 16 procuratori generali hanno emesso una dichiarazione congiunta nella quale definiscono il bando incostituzionale, quindi davvero ci sono dei problemi di applicabilità poi di quanto deciso da questo ordine esecutivo. Fabbri, avendo tu esaminato in particolare però anche la questione dei rapporti tra Stati Uniti e Messico, relativamente all'altro ordine esecutivo, quello prevedibilissimo che poi ha mantenuto la promessa fatta in campagna elettorale di ampliare o costruire un vero e proprio muro tra Stati Uniti e Messico, la crisi diplomatica sfociata subito dopo con il presidente messicano era prevedibile? Cosa c'è dietro questa crisi? Una vera e propria crisi o no?
Certamente era prevedibile, era quasi annunciata, le parti la stavano preparando da tempo, sia statunitensi che messicani, cioè la voglia da parte americana, indipendentemente da Trump, questo a differenza dell'altro è un proposito condiviso anche dal Congresso, cioè dal Parlamento americano che è l'istituzione più influente del paese, la voglia di rivedere i rapporti commerciali tra Stati Uniti e Messico, perché ormai lo sappiamo, la classe medio-bassa americana soffre, almeno nelle interpretazioni che ne dà Trump e il Parlamento, a causa di questo deficit commerciale, questa voglia c'era. Il Messico e gli Stati Uniti si stavano preparando, come già stanno facendo, siamo alle schermaglie iniziali, a rinegoziare parti perlomeno del NAFTA, che è l'accordo di libero scambio che riguarda i due paesi nordamericani più il Canada. Il discorso specifico invece relativo al muro è un discorso un po' diverso, anche questo è un proposito nettamente bipartisan, ampiamente condiviso. Nel 2006 è stato votato a larga maggioranza, intendo una parte della costruzione del muro, da entrambi i partiti, la presidente di Clinton votò in favore del muro ed è condivisa, anche questo è molto importante, dagli strateghi americani, cioè il Pentagono, la CIA eccetera, considerano una possibile costruzione del muro, si può discutere se per l'intero confine tra Stati Uniti e Messico o meno, un proposito di natura essenziale e strategica in vista di un possibile confronto con il Messico tra qualche decennio, quando il Messico, a differenza di ciò che noi vediamo da qui, potrà essere un paese molto importante, molto pericoloso per gli Stati Uniti, perché cresce velocemente, economicamente, cresce rapidamente, demograficamente, è un paese vicinissimo, ovviamente, per dire un'ovvietà, agli Stati Uniti e non solo, potrebbe contare a metà di questo secolo su un terzo della popolazione americana di origine ispanica, ammesso che questa non si assimili del tutto, ma negli Stati Uniti se ne discute molto, e soprattutto popolazione in larga parte stanziata al confine tra Messico e Stati Uniti, in stati americani che soltanto 150 anni fa, 160 anni fa appartenevano al Messico. Per tutte queste ragioni il muro non ha soltanto una funzione, concludo, riguardante l'immigrazione, che è quella che balza più velocemente agli occhi, ma una dimensione strategica pochissimo discussa, specialmente in Europa, ma meno anche negli Stati Uniti.
Ecco, un panorama di crisi possibile che fa veramente paura se si pensa, insomma, che questo muro non avrà soltanto un significato anti-immigrazione, ma anche un significato strategico militare. Per quanto riguarda invece il finanziamento di un'opera tra l'altro costosissima e l'ipotesi di caricare i prodotti messicani con delle tasse supplementari, delle imposte supplementari, è una strada percorribile o, come molti dicono, sarebbe un modo sciocco di far pagare agli americani stessi la costruzione del muro?
Probabilmente questa seconda opzione. Dobbiamo calcolare che parliamo di un'opera monumentale, colossale, per la quale non ci sono i soldi, siamo in una fase scenografica, gli ordini esecutivi di un presidente hanno un valore soltanto emergenziale o soltanto scenografico, quello riguardante i rifugiati e gli immigrati da 7 paesi musulmani ha un valore emergenziale, quello sul muro soltanto scenografico, cioè non sono stati allocati i soldi, non li può allocare il presidente per costruirlo, si parla di 15-20 miliardi di dollari per finire i 2/3 di muro mancanti, un terzo sappiamo, più o meno un terzo del muro esiste già. Come pagarlo? Il Congresso non ha volontà e nemmeno la capacità di stanziare tutti questi soldi, si parla di appunto di un possibile dazio sulle importazioni dal Messico, ma si tratta anche questa di una misura bizzarra perché, come dicevate correttamente, finirebbero per pagare di più gli stessi cittadini statunitensi i prodotti che arrivano dal Messico, ma finirebbero per essere penalizzate anche le industrie americane che sappiamo delocalizzano gli Stati Uniti o semplicemente hanno una parte della loro produzione in Messico, hanno una parte della loro produzione in Messico e poi reimportano negli Stati Uniti dove peraltro hanno sede. Per tutte queste ragioni imporre semplicemente un dazio sui prodotti provenienti dal Messico potrebbe essere controproducente. È altrettanto vero però che non ne vedrà ovviamente la luce il muro, intendo nel suo completamento sotto Trump, ma altrettanto vero, dicevo, che nei prossimi anni almeno una parte di questo dovrebbe essere realizzata, perché è un proposito condiviso largamente non solo dalla pancia del paese, ma anche dagli apparati e dal congresso stesso.
Fabri, un'ultima riflessione molto breve, perché siamo in chiusura. In questi minuti in cui stiamo parlando, sulle agenzie di stampa continuano a arrivare critiche a queste decisioni politiche di Trump, sia dalle cancellerie internazionali, da quelle europee, da quelle medio orientali, sia da esponenti del mondo della cultura, eccetera. Tutte queste critiche rafforzano Trump o lo indeboliscono?
Diciamo che un presidente americano vive in maniera molto insulare, come è normale, sia per il capo di una superpotenza, sia perché gli Stati Uniti sono un paese molto insulare da questo punto di vista. Cioè, determinare le sorti di Trump anche in seguito ad una decisione come questa, a mio avviso, mediamente sbagliata, ma determinarne le sorti non sarà ciò che dicono le cancellerie europee di lui, sarà semplicemente l'andamento dell'economia, che peraltro dipende molto poco da un presidente, ma comunque tra l'andamento dell'economia e la sensazione che avranno gli americani di essere più o meno protetti sia a livello economico che a livello militare dal loro presidente, ed è ciò che chiedono in questa fase. Se Trump fallirà da questo punto di vista, la sua presidenza sarà fallimentare, ma credo che le dichiarazioni delle cancellerie europee, che peraltro dipendono dagli Stati Uniti per la loro sicurezza militare, in questo momento non possono che avere pochissimo spazio nella mente di Trump.
Siamo proprio in chiusura. Stefano, c'è qualcosa che volevi aggiungere?
Sì, c'era una cosa che volevo segnalare, perché l'Iraq, ad esempio, ha votato con il suo Parlamento l'adozione di misure di reciprocità per quanto riguarda l'immigrazione nei confronti degli Stati Uniti. Questa misura ha un senso o è semplicemente un qualcosa di molto simbolico?
Ma ha un senso nel momento in cui il simbolismo ha una sua efficacia, certamente lo ha. Anche qui il discorso della reciprocità non è nuovo. Gli Stati Uniti ad esempio ogni tanto escludono alcuni paesi dalla cosiddetta lista dei visa waiver, cioè di quei paesi che possono accedere agli Stati Uniti per ragioni turistiche senza visto, tra cui c'è anche l'Italia. A volte l'Italia non è capitato, ma a volte alcuni paesi vengono esclusi da questa lista, e puntualmente questi paesi reciprocano l'atteggiamento escludendo gli americani dall'accesso turistico senza visto al loro paese, al caso del Brasile ad esempio. Quindi esistono già queste misure, hanno un loro simbolismo. Certo che l'Iraq in questa fase non ha grandissimo potere di manovra nei confronti di Washington. Concludo aggiungendo un'ultimissima cosa che forse ci dovrebbe far riflettere: come è vero che non esiste un mondo arabo e musulmano, è una sciocchezza credere che ne esista uno come un monolite, ma se volessimo usarlo soltanto come esercizio di scuola, è clamoroso come di fatto ci sia stato un medio silenzio da parte dei principali e più influenti paesi di religione islamica su quanto sta accadendo con questa decisione di Trump. Non ci sono state grandissime reazioni né dall'Arabia Saudita ad esempio, meno dalla Turchia, forse un po' l'Iran, che peraltro non è un paese arabo, nemmeno la Turchia ovviamente, ma non abbiamo visto, almeno finora, grandissime reazioni infiammate da parte di questi paesi, e credo che questo sia un dato interessante in questo momento.